vi invito ad aprire la Bibbia e a leggere un passo nella prima lettera di Pietro al capitolo 2. Prima lettera di Pietro, capitolo 2. Leggeremo dal verso 21. A questo, infatti, siete stati chiamati perché Cristo ha sofferto per noi, lasciandoci un esempio affinché seguiate le sue orme. Egli non commise alcun peccato e non fu trovato alcun inganno nella sua bocca. Oltraggiato non rispondeva con oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Egli stesso portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, affinché noi, morti al peccato, viviamo per la giustizia e per le sue lividure siete stati guariti. Eravate infatti come pecore erranti, ma ora siete tornati al pastore e custode delle anime vostre. Le ultime frasi di questo capitolo ci fanno comprendere che l'Apostolo Pietro aveva sicuramente davanti ben evidente il capitolo 53 del profeta Isaia. Infatti, le due frasi riportate, per le sue lividure siete stati guariti e eravate infatti come pecore erranti, sono tratte proprio da quello straordinario, glorioso, meraviglioso, indescrivibile capitolo che è il capitolo 53 del profeta Isaia. È un capitolo molto breve, come anche queste frasi sono frasi molto brevi, però che potenza in queste parole, che straordinaria capacità di riassumere esattamente l'opera che Cristo ha compiuto sulla croce e anche la nostra condizione. Qualcuno ha definito il capitolo 53 del profeta Isaia come il quinto Evangelo e sicuramente il cuore del Vangelo è proprio in queste parole. Il cuore del Vangelo è proprio in queste affermazioni dell'Apostolo Pietro quando egli dice che egli stesso portò i nostri peccati nel suo corpo. Egli stesso portò i nostri peccati. E poi l'Apostolo Paolo, in una delle sue epistole, l'Epistola ai Corinzi, al capitolo 15, al versetto 3, dice: Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, cioè secondo quello che era stato predetto dalla scrittura, secondo anche Isaia 53 e molte altre scritture del Vecchio Testamento, in particolare il libro dei Salmi. Cristo è morto per i nostri peccati. Vogliamo dire, Signore, grazie. Questa sera noi siamo qui perché Cristo è morto per i nostri peccati. E questa frase è l'essenza del Vangelo. Questa frase è tutto il Vangelo. Quando noi affermiamo che Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati, noi stiamo dicendo che l'opera di Dio è stata portata e tutto è stato compiuto, è stata portata dal Signore avanti, tutto è stato compiuto perché noi questa sera potessimo testimoniare con la nostra vita di questa opera di salvezza che egli ha operato in ognuno di noi. E noi vogliamo, e io suggerisco di leggere e di leggere spesso il capitolo 53 di Isaia, perché anche questa sera noi vogliamo affermare di credere e di credere in quel messaggio, di credere in quella predicazione, perché la preoccupazione del profeta mentre si accingeva a scrivere quel libro era proprio questa: chi crederà alla nostra predicazione? Chi crederà a questo sconvolgente messaggio che stiamo per annunciare? Chi sarà disposto ad accettare che il Messia sarà un umile servo che verrà e sarà crocifisso e porterà su quella croce l'iniquità di noi tutti? Chi sarà disposto ad accettare il messaggio che egli sarà maltrattato e sarà messo su una croce attraverso una sofferenza indicibile, sarà flagellato? Chi potrà accettare che colui che deve essere il nostro re, che ci emanciperà e ci libererà dal dominio di qualsiasi impero e di qualsiasi potenza straniera, chi potrà credere che invece sarà umiliato, percosso, abbattuto? Chi potrà credere che egli sarà crocifisso su una ignobile croce? Chi potrà credere a questo messaggio? è così incredibile, è così sconvolgente, perché se egli fosse venuto a salvare delle persone per bene, allora poteva essere anche comprensibile. Per un giusto qualcuno potrebbe pure morire, dirà Paolo in qualche altro verso della scrittura. Ma noi, uomini perduti, noi eravamo infinitamente nel baratro della perdizione. Il nostro cuore, dice la Bibbia, è malvagio. Il nostro cuore è arrogante, il nostro cuore è presuntuoso. Eravamo bestemmiatori, eravamo profani. Eppure, proprio per noi, egli è venuto a morire sulla croce. Noi, dice la scrittura, che abbiamo adorato la creatura, cioè abbiamo adorato noi stessi, abbiamo adorato uomini come noi, invece di adorare il creatore, e meritavamo la morte, e invece Dio ha voluto avere pietà di noi, non ha tenuto conto della nostra malvagità, ma ha avuto pietà di noi e ha mandato il suo figliuolo a morire sulla croce, a raggiungerci cioè con la sua grazia, perché come è scritto in Matteo capitolo 20 versetto 28, egli è venuto per servire e non per essere servito, per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Io credo che questa sera noi non possiamo rimanere indifferenti. Il fatto che la cosa più terribile che noi possiamo commettere questa sera, il peccato più grande che noi possiamo fare davanti alla presenza di Dio, non è dire non ci credo, ma è dire stare indifferenti. Molte persone ascoltano questo messaggio e rimangono indifferenti. Continuano la loro vita nello stesso modo, senza tenere conto di quel messaggio. Non è che non ci credono, semplicemente non li scuote più di tanto. Rimangono cioè indifferenti. Ma come possiamo rimanere indifferenti di fronte a questa enorme, immensa, vasta opera che il Signore ha compiuto? Come possiamo restare indifferenti quando pensiamo che Dio, dice Paolo nella seconda lettera ai Corinzi al capitolo 5 versetto 21, dice Dio ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato affinché anche noi potessimo diventare giustizia di Dio in lui. Fratelli, è sorprendente, è incredibile. Dio scambia la giustizia, la sua giustizia, con il nostro peccato. Che Dio è questo? Che può mandare il suo figliuolo, non un angelo, non un estraneo, non qualcuno che sulla faccia della terra potesse essere una buona persona, ma il suo unico, personale figlio. Egli lo manda al posto nostro, egli scambia il nostro peccato, prende cioè in cambio della vita di suo figlio il nostro peccato. Questo è un messaggio incredibile, ma è un messaggio vero, è un messaggio che l'apostolo Pietro qui sottolinea: per le sue lividure siete stati guariti. E noi vogliamo questa sera ringraziare il Signore, perché l'opera del Signore nella nostra vita non poteva compierla un altro. Come ho detto prima, Dio non poteva mandare un angelo, Dio non poteva mandare una persona importante, una personalità del mondo politico o del mondo religioso di allora. Deve essere chiaro che solo Cristo poteva fare questo scambio, solo il figliuolo di Dio. Perché? Perché lui era l'unico esente da peccato, era l'unico puro, innocente. Così Pietro riprende le parole del profeta Isaia per farci comprendere che l'opera di Cristo nella nostra vita è un'opera completa. Tutto è compiuto, disse Gesù, è un'opera totale, è un'opera a 360 gradi, non è cioè un'opera che tocca solamente una particolare sfera della personalità umana, ma incide profondamente e abbraccia l'uomo in tutto il suo intero essere, anima, spirito e corpo. E noi non crediamo, come alcuni affermano, che il messaggio di Isaia 53, particolarmente quando dice per le sue lividure siete stati guariti, si riferisce esclusivamente alla guarigione dal peccato, alla guarigione dell'anima. Noi crediamo invece che per mezzo delle sue lividure noi otteniamo non solo la guarigione dell'anima, ma anche la guarigione del nostro spirito e del nostro corpo. Noi crediamo cioè che anche questa sera, ancora dopo 2000 anni, lo stesso Gesù che ieri guariva quegli infermi, quei malati lì per le strade di Israele, ancora questa sera, se c'è qualcuno che si rivolge a Lui con fede, qualunque sia la sua malattia e qualunque sia il tipo del suo problema, il Signore ancora questa sera, per mezzo di quelle lividure, può guarire da ogni malattia. Non esiste per il Signore una piccola malattia, una lieve malattia o una grave malattia. Questo è il linguaggio degli uomini. Ma solo una mancanza di fede può ispirare gli uomini a fare una dottrina di questo genere, dicendo è solo l'anima che il Signore oggi può guarire, non può guarire il corpo, circoscrivendo così l'opera del Calvario, l'opera di Gesù Cristo sulla croce, solamente al perdono dei peccati. Eppure nella Scrittura noi sappiamo che per il Signore non c'è differenza tra perdonare i peccati e guarire il corpo. Vi ricordate a Capernaum, quel paralitico che fu portato da quattro uomini, fu calato dal tetto, perché evidentemente la fede di questo paralitico era così impaziente, era così forte, non poteva aspettare. Tante volte ho sentito elogiare la fede di quei quattro, ma io credo che quello che aveva più fede era proprio il paralitico. Che cosa disse Gesù? Disse: uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati, ti sono rimessi. E vide la sua fede e vide la fede di coloro che avevano scoperchiato il tetto. Ma d'altra parte c'erano gli increduli, c'erano gli scribi, c'erano i farisei, coloro che erano andati per curiosare, per vedere chi era questo maestro che in qualche modo stava insegnando lì nella Galilea. E allora si domandarono indignati: ma chi può rimettere i peccati? Solo Dio può rimettere i peccati. Che linguaggio, che parlare, che presunzione è questa? E Gesù dice: che cosa è più facile, guarire il corpo o guarire l'anima? Che cosa è più facile, dire i tuoi peccati ti sono rimessi o prendi il tuo letticello e vattene a casa tua? Certamente era più facile dire i tuoi peccati ti sono rimessi, perché nessuno avrebbe potuto verificare se i peccati di quell'uomo effettivamente fossero stati perdonati. Nessuno poteva andare a controllare nel registro di Dio. Ma Gesù disse: perché voi possiate vedere che il figliuolo dell'uomo ha autorità, io ti dico, alzati, prendi il tuo letto e vattene a casa tua. E quell'uomo fu guarito all'istante. E quindi ancora oggi noi crediamo che Gesù può fare ancora la stessa cosa. Quando noi preghiamo per gli ammalati, non preghiamo solo per la loro guarigione fisica. Noi preghiamo per la loro guarigione fisica e per la loro salvezza. Perché questa è l'opera completa del Calvario. Egli ha portato sulla croce i nostri peccati, ma Egli ha portato sulla croce anche le nostre malattie. E per le sue lividure noi siamo stati guariti. Amen. Che cosa può avere spinto Gesù a morire in quel modo sulla croce? E poi perché proprio in quel modo? Perché quella morte così atroce? Leggiamo Romani 5:7. L'ho citato prima, ma lo rileggiamo proprio come è qui riportato dalla Scrittura. Difficilmente, infatti, qualcuno muore per un giusto. Forse qualcuno ardirebbe morire per un uomo da bene, ma per dei peccatori, per degli omicidi, per dei ladri. Noi tante volte vediamo le notizie del telegiornale e vediamo delle persone che commettono dei crimini aberranti e c'è un moto dentro di noi, si agitano dei sentimenti verso quella persona. E tante volte ho sentito delle espressioni che non dovrebbero mai stare sulla bocca dei cristiani, ma tante volte delle persone dicono: ah, quella persona meriterebbe la pena di morte. No, Gesù non ha fatto questo ragionamento verso di noi. Dio mostra la grandezza del proprio amore in quanto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Quindi perché egli è andato a morire sulla croce? C'è una sola risposta, fratelli e sorelle, per il suo grande amore che ha avuto per me e per te. Gesù è morto al posto tuo, al posto mio. Possiamo comprendere noi questa sera? Io non so capire l'amore del Signore in questo modo. Non so capire soprattutto perché mi ha amato così tanto. Un canto che cantavamo con la corale qualche anno fa diceva: non ero giusto, ero un peccatore, perduto, indegno, eppure mi salvò. Quale amore sul Golgota, mio Dio. Quale amore, si immola Lui per me. Si immola per me. Puoi dirlo alla tua coscienza. Non ti chiedo di pronunciarlo a voce alta, ma puoi dirlo questa sera alla tua coscienza. Egli è morto per me. E la sua morte è stata una morte reale. La sua sofferenza è stata una sofferenza reale. Perché l'uomo non era, come dicevamo prima, colpevole di qualche lieve peccato, di qualche peccatuccio, come diciamo noi, di qualche debolezza, di qualche piccola imperfezione. L'uomo, dice la Bibbia, era completamente corrotto e malvagio, fino al midollo. Geremia 17:9 dice che il cuore dell'uomo è ingannevole più di ogni altra cosa ed è insanabilmente maligno. Solo il sangue di Gesù può cambiare il cuore del peccatore. Solo il sangue di Gesù può rendere un peccatore santo. Se comprendiamo questo, comprenderemo un po' di più quanto è stato grande l'amore di Dio e quanta è stata immensa la sofferenza di Gesù. Tanti non comprendono che la sofferenza di Gesù non era una sofferenza solo fisica. D'altronde, insieme a Gesù, ma in quel tempo erano numerosi, perché i romani usavano questa tecnica crudele della crocifissione, erano numerosissimi coloro che venivano crocifissi. E insieme a Gesù c'erano altri due che subivano la stessa sorte, la stessa sofferenza. Ma la sofferenza di Gesù non era solo una sofferenza fisica. Era una sofferenza che andava oltre. Nessuno può comprenderla perché nessuno mai ha provato questa sofferenza. Perché nessuno mai ha portato su di sé il peccato di tutta l'umanità. Pensiamoci per un momento. Pensiamo sulle spalle di Gesù il peccato di tutto il mondo. E non solamente di tutti gli uomini di quel tempo, ma di tutti gli uomini e di tutte le età e di tutte le generazioni che erano state prima di lui. E non solo, ma anche di tutte le età, di tutte le generazioni che sono state dopo di lui. Basterebbero solo i peccati di noi che siamo qui in questa sala per schiacciare la vita di un uomo. Ma su Gesù non c'erano i peccati di 1000 o di 10.000, ma c'era il peccato di tutta l'umanità, di tutti coloro che sarebbero stati un giorno redenti per mezzo di quel sangue che egli ha versato. Quindi noi crediamo alla scrittura, crediamo alla parola di Dio, crediamo a tutto quello che dice il profeta Isaia nel capitolo 53, e cioè noi crediamo che egli ha portato sulla croce, questo dice il versetto 4, le nostre malattie. Ed erano i nostri dolori di cui egli si era caricato. Noi crediamo che per le nostre trasgressioni, questo dice il versetto 5, egli fu trafitto. E crediamo perché per le nostre iniquità, e quando dico nostre, vorrei che noi ci immedesimassimo, che noi facessimo nostra questa parola, nostre. Per le nostre iniquità egli fu schiacciato e l'iniquità di noi tutti è ricaduta su di lui. il castigo che doveva essere nostro, la punizione che doveva venire sopra ognuno di noi, egli l'ha presa al posto nostro. E per le sue lividure, per le sue piaghe, quelle piaghe che dovevano essere nostre, perché erano le conseguenze del peccato, egli le ha prese al nostro posto, affinché noi potessimo ricevere al posto di quelle lividure o di quelle piaghe che meritavamo, potessimo ricevere guarigione. Alleluia. L'opera del Signore è straordinaria e meravigliosa. Io non ho parole per poterla descrivere. Le mie parole vengono meno quando penso che noi eravamo erranti come pecore, che ognuno di noi seguiva la sua propria via. E l'Eterno che cosa ha fatto? Ha fatto cadere su di lui l'iniquità di tutti noi. L'iniquità di tutti noi. E non dice i peccati commessi in una certa età, i peccati della giovinezza, o i peccati commessi nella vecchiaia dagli uomini. Perché noi sappiamo che la coscienza di un uomo si aggrava di peccato man mano che gli anni passano. Il sangue di Gesù Cristo, il figliolo di Dio, purifica da ogni peccato. Non di un particolare popolo. Gesù non è venuto a morire solo per i peccati degli ebrei. Non è venuto a morire solo per una casta di persone scelte. Non era venuto a morire solo per un popolo. Oggi noi possiamo affermare che l'opera di Cristo è un'opera universale. Oggi noi possiamo pensare che al di là del colore della nostra pelle, che al di là della nostra discendenza, della nostra appartenenza sociale, noi possiamo affermare che al di là del fatto che siamo italiani, o se fossimo americani, o se fossimo arabi o africani, noi sapremmo questa sera con certezza che l'opera di Gesù è stata un'opera perfetta ed è stata un'opera universale, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Alleluia. Sia benedetto il nome del Signore. Quando celebriamo la cena del Signore, dopo aver ricordato la morte del Signore, io dico sempre al coro: cantate adesso un canto di gioia, un canto che parla della risurrezione di Cristo, un canto che annuncia che Egli è risorto dalla morte, è morto per i nostri peccati, ma la Bibbia dice che il terzo giorno è risorto dalla morte ed Egli con la sua risurrezione ha vinto sopra la morte. E noi questa sera possiamo credere che un giorno anche noi vinceremo sulla morte, anzi possiamo già dichiarare questa vittoria, perché se il Signore ritornerà prima che noi moriamo, noi abbiamo già proclamato questa vittoria. Morte, dov'è la tua vittoria? Ma anche se il Signore ritornerà dopo della nostra morte, noi sappiamo che comunque, come Egli ha vinto la morte, anche noi vinceremo la morte, perché i morti in Cristo risusciteranno per primi. Amen. E dicevo, non dobbiamo rattristarci, perché lo stesso capitolo di Isaia, il capitolo 53, che parla delle sue lividure per le quali noi siamo stati guariti, che parla di quell'opera che egli ha compiuto e di quel tormento che egli ha passato, però poi conclude e dice: egli vedrà il frutto di questo tormento. Egli vedrà il frutto del tormento della sua anima. Fratelli e sorelle, noi siamo qui questa sera come frutto di quell'opera straordinaria compiuta dal figliuolo di Dio. Noi siamo qui questa sera e possiamo elevare un canto di ringraziamento al Signore, perché Egli ha portato pace nell'anima nostra e nel nostro cuore. Questo è un frutto di quell'opera. Noi possiamo dire: grazie Signore, perché Tu ci hai guariti, ci hai perdonati, ci hai ristorati, e questo è il frutto di quell'opera. Se questa sera tu ricevi una benedizione dal Signore e andrai a casa benedetto, devi ringraziare il Signore, perché se no Egli non fosse morto sulla croce non avresti questa benedizione. Questa benedizione è il frutto di quell'opera. E se il tuo cuore è afflitto questa sera, il Signore vuole consolare l'anima tua e può consolarla se ti rivolgi a Lui. Un solo sguardo di fede verso il Signore e la sua divina consolazione scenderà sulla tua vita, e questo è il frutto di quel tormento. È il frutto di quella sofferenza. E quindi noi continuiamo ad affermare E lo voglio ripetere questa sera, se c'è qualcuno in questa sala che ancora non ha ricevuto Cristo nel suo cuore come personale salvatore, solo in Cristo c'è salvezza, solo nel nome di Gesù c'è salvezza, solo nel nome di Gesù noi possiamo essere guariti, grazie a Lui, dice l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 1:30, grazie a Lui che voi siete in Cristo Gesù, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, ossia giustizia, santificazione e redenzione. Egli è stato fatto per noi. In Cristo Gesù noi abbiamo ricevuto la sua giustizia. In Cristo Gesù noi abbiamo ricevuto la sua santità. In Cristo Gesù noi abbiamo ricevuto la redenzione. In Cristo. Mi piace questa espressione, l'ho sottolineata tantissime altre volte, lo torno a fare questa sera. Non è un'espressione formale, non è un'espressione retorica, ma è una posizione che noi abbiamo. Questa sera io ringrazio il Signore perché sono in Cristo. E se tu sei in Cristo, tu sai che se sei in Cristo, per te che sei in Cristo, per voi che siete in Cristo, cari nel Signore, non c'è più nessuna condanna, dice la Scrittura. Non c'è più nessuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Per coloro che sono in Cristo c'è la libertà dalla legge del peccato o dalla schiavitù del peccato. Io posso ogni cosa, diceva Paolo, in Cristo che mi fortifica. E lo vogliamo dire anche noi questa sera. Io so che Dio, attraverso Gesù Cristo, sempre in Cristo ci porta in trionfo. Amen. E potremmo continuare perché le citazioni del Nuovo Testamento di questa espressione sono talmente tanti. Se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. E noi possiamo dire, Signore, fa che possiamo rimanere sempre radicati in Cristo. Perché in Cristo abbiamo la realizzazione delle gloriose, ineffabili promesse che troviamo nella parola di Dio. Solo in Cristo le promesse del Signore per noi sono sì ed amen. Pensa a una promessa per te questa sera. Nella Bibbia ce ne sono tante. Prendine una per te questa sera. Colui che ha cominciato in me un'opera buona la porterà a compimento. Amen. Perché? Perché egli ha completato la sua opera. Egli ha detto tutto è compiuto. E allora ancora egli completerà la sua opera non solo in me, ma in ognuno di noi che abbiamo fede nella sua opera, in ognuno di noi che ci affidiamo a lui, in ognuno di noi che, come abbiamo cantato con l'ultimo canto del tempo dell'adorazione, confidiamo in lui. Confido in te, Signore, tu sei l'unico Dio. Nelle tue mani c'è il mio tempo, nelle tue mani c'è la mia vita. Alleluia. C'è qualcuno questa sera che vuole pregare per la guarigione? Gesù, dice la Scrittura, quando vide quella folla di persone in mezzo alle quali c'erano tante, tante persone malate. Mi piace quell'espressione, che quella precisazione che fa l'Evangelista quando scrive e dice egli li guarì tutti. E c'erano malati di ogni genere. La Bibbia non elenca il numero delle guarigioni compiute da Gesù. Giovanni dice se dovessimo fare questo non basterebbero tutti i libri del mondo. Perché in quella grande folla radunata c'erano storpi, c'erano ciechi, c'erano paralitici, c'erano persone che avevano diverse malattie che allora neanche sapevano dare un nome. Oggi la scienza ci aiuta anche a identificare la malattia e a dare un nome alla malattia. Ma allora si moriva e non si sapeva neanche di quale malattia, perché la scienza ancora non aveva le capacità di diagnosticare come lo fa oggi. Però il Signore li guarì da tutte le malattie. E la mia Bibbia dice questa sera, e io so che lo dice anche la vostra, che Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. E quello che abbiamo detto prima del messaggio riguardo all'opera dello Spirito Santo, quando abbiamo detto e tutti furono ripieni di Spirito Santo, noi abbiamo detto, Signore, fallo ancora. Anche per quanto riguarda l'opera della guarigione, della salvezza, l'opera straordinaria di Cristo che cambia i cuori, che trasforma il peccatore, come dicevamo prima, in un santo che adora e glorifica il nome del Signore, che trasforma in un bestemmiatore, in un adoratore. Noi possiamo dire questa sera ancora, Signore, noi crediamo che Tu lo puoi e lo farai ancora, perché sei lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Ancora il Signore questa sera, ripete, perché vede che in mezzo a noi ci sono delle persone che sono afflitte, che sono stanche, che sono travagliate. E il Signore ripete: venite a me, voi tutti che siete travagliati, voi tutti che siete aggravati, io vi darò riposo. Io sono colui che può dare riposo all'anima vostra. Se tu sei perduto questa sera e ti accorgi di non essere sulla via che porta al cielo, io, dice il Signore, sono colui che può dare salvezza all'anima tua. Non c'è nessuno che può guarire la tua malattia. Sì, certamente la medicina, la scienza, i dottori possono farlo, ma è sempre lui che potrebbe anche usare questi mezzi, ma potrebbe usare anche uno sguardo di fede della tua anima questa sera. Guarda Gesù e credi che egli ti può guarire in questo istante, ora, proprio in questo momento. La sua potenza può fluire. Chi mi ha toccato? Come, Signore? Tante persone sono intorno a te, tutti ti hanno toccato. Sì, ma nessuno è stato guarito. C'è stata una sola donna che mi ha toccato e che ha ricevuto il flusso di quella potenza straordinaria che non solo, come dicevamo inizialmente, salva l'anima, ma guarisce anche il corpo. Alleluia. Così questa sera, se sei malato, non dubitare, accettalo questa sera. Accetti il suo amore, accetta la sua potenza nella tua vita, perché questo è l'unico mezzo perché gli possa operare. Io sto alla porta e busso. Apri la porta del tuo cuore questa sera e vedrai che le promesse del Signore si adempiranno perfettamente nella tua vita e tu uscirai da questo luogo come quello zoppo alla porta bella, saltando, lodando e glorificando il Dio. E tu uscirai da questo luogo ringraziando Dio per l'opera sua nella tua vita, perché questo è quello che il Signore vuole fare. Ci crediamo? Alziamoci in piedi nella presenza del Signore, un momento di adorazione ancora, ma anche di riflessione su questa parola. Egli ha portato sulla croce tutti i nostri peccati e per le sue lividure siamo stati guariti.